Shalom a tutti, benvenuti alla lezione su Virtual Yeshiva. Questa settimana studiamo la parasha di Vayishlach. Oggi siamo il 22 di novembre, per esattezza il 12 di Kislev. E questo Shabbat leggeremo la parasha di Vayishlach, dove si parla dell'incontro tra Yaakov e suo fratello Esav. Esav è molto ancora amareggiato dopo 20 anni del furto, diciamo, se vogliamo chiamarlo così, del fatto che Giacobbe ha rubato la primogenitura e poi gli ha rubato le benedizioni. Esav sarà ripromesso di uccidere Giacobbe per quello che ha fatto, e così quando Giacobbe torna in Terra Santa, torna in Israele, Esav si prepara per vendicarsi e per manifestare questo odio, questa gelosia nascosta per 20 anni. Questa parasha ha tanti simbolismi, e come noi sappiamo che tutta la Torah non parla solamente al passato, ma dobbiamo sempre capire il collegamento tra la parasha e la nostra vita. Tra la parasha, tra la Torah e un insegnamento quotidiano, ma in particolare cosa parasha parla a noi nel nostro periodo, nella nostra vita, nella nostra generazione. Ebbene, devo dirvi che questa parasha di Vayishlach è una delle più collegate e più attuali ai nostri tempi. Infatti, tutto l'affronto che c'è tra Yaakov e Esav, la disputa, la battaglia, l'incontro, i redoni, sono tutti messaggi legati ai nostri giorni, quando Yaakov deve affrontare Esav, ovvero i figli di Yaakov hanno a che fare con i figli di Esav. E molte cose noi ne impariamo proprio da questa parasha. Proprio per questo vi racconterò oggi delle storie che sono legate alla Seconda Guerra Mondiale, ai campi di concentramento, perché Yaakov e Esav rappresentano tutti i problemi e le dispute che sono successe tra Yaakov e Esav nei nostri giorni, nel nostro esilio in particolare. Infatti noi sappiamo che i patriarchi sono 3, Abraham, Isacco e Yaakov. È scritto che i dolori e le sofferenze che ha patito il primo patriarca simboleggiano i dolori e i problemi che dovranno soffrire e sopportare i suoi figli nel primo esilio. Il primo patriarca corrisponde al primo esilio. Il secondo patriarca, Yitzhak, è quello che rappresenta il periodo, i disagi che soffriranno Bene Israel nel secondo e terzo esilio. L'ultimo patriarca corrisponde all'ultimo esilio, quello in cui noi ci troviamo. Spieghiamo meglio. Abraham Avinu, il primo patriarca, primo esilio, l'esilio dell'Egitto. Abraham Avinu subisce tanti problemi, subisce tante prove. Prima suo padre vuole ucciderlo, poi viene gettato nel forno, poi il faraone, poi questo qua, poi fa le guerre, poi tanti disagi. La stessa cosa, Bene Israele in Egitto soffrono moltissimo. Il faraone che prendeva i bambini, li uccideva, faceva il bagno nel sangue dei bambini e faceva delle crudeltà incredibili. Anche Abraham subisce tanti dolori, tante sofferenze, e questo è parallelo alle sofferenze che subiranno i suoi figli nel primo esilio. Il secondo esilio, che è l'esilio di Babele, corrisponde a Yitzhak, che è il secondo patriarca. Ebbene, il secondo esilio è collegato al terzo esilio, perché tra il secondo e il terzo non c'è un'interruzione, sono consecutivi. Mentre dopo il secondo esilio viene distrutto il Bet HaMikdash, il santuario, da Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il terzo esilio è consecutivo al secondo, cioè non è che viene costruito il Bet HaMikdash e poi viene ridistrutto, no. Il secondo esilio con il terzo durano insieme totalmente 70 anni. Per cui sono consecutivi, sono considerati come un tutt'uno. Non c'è in mezzo un ritorno nella Terra Santa e un'altra diaspora. Cioè vanno in diaspora sotto dominio babilonese, poi passano sotto dominio persiano e poi rientrano in terra di Israele. Per cui tra il secondo e il terzo esilio in realtà non c'è una interruzione, non c'è un ritorno in Terra Santa, non c'è una redenzione. Per cui sono collegati fra di loro, sono tutto un solo esilio. Ebbene, questo esilio è uno dei più facili, perché è vero che Nabucodonosor ha tanti dolori, sofferenze, però dura poco. Durano tutti e due insieme 70 anni, mentre il primo esilio, quello dell'Egitto, dura 210 anni. Il nostro esilio, il quarto e ultimo esilio, dura fino adesso 1927 anni. Per cui non c'è proporzione tra il secondo e terzo insieme, ovvero l'esilio di Yitzhak, del secondo patriarca, al primo esilio e all'ultimo esilio. È nettamente più leggero, più facile, più corto, eccetera. Poi abbiamo l'ultimo esilio. Adesso, così come Yitzhak non ha subito grandissimi problemi e dolori, anche i suoi figli nel secondo e terzo esilio non hanno questi grandissimi problemi, sofferenze, dolori. Invece il quarto esilio, ovvero l'ultimo esilio, quello che corrisponde all'ultimo patriarca, Jacob Avinu, è pieno di disagi, di sofferenze, di pogrom. Se vogliamo partire da quello che hanno fatto i romani, per non pensare a quello che hanno fatto dopo le crociate, per non pensare a quello che, hanno fatto, quello che ha fatto l'Inquisizione spagnola, e per poi non pensare neanche a quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, quello che hanno fatto i nazisti, i bambini, gli adulti, i nonni, gli handicappati, uccisi così senza, come se fossero dei cani. Ebbene, Jacob Avinu anche subisce molti dolori e molte sofferenze. Jacob Avinu subisce le pene del fratello, poi dopo quelle di Esav e quelle dei figli che uccidono una città, e poi quelle di Lavan, suo suocero, e poi quelle di Yosef che viene ucciso, gli viene detto che è stato divorato da un animale, e Jacob continua a soffrire e soffrire. Non peraltro i suoi figli nell'ultimo esilio, nell'esilio che corrisponde a Jacob Avinu, subiscono tante pene. Quando Jacob sta per tornare in Terra Santa e sta per affrontare suo fratello, prega. Hashem, ti prego, salvami da mio fratello, salvami da Esav. Hazileni nami ad achim yad Esav, dice il verso. Salvami da mio fratello, salvami da Esav. Jacob prega con tanta concentrazione. Ti prego, ti supplico. Ma noi sappiamo che Jacob era molto forte. Era fortissimo. Quando lui è arrivato a Haran, c'era un pozzo con una pietra enorme e tutti i pastori dovevano raggrupparsi insieme per toglierla, cioè decine di pastori insieme avrebbero tolto questa grande pietra. Quando Jacob è arrivata, l'ha tolto con una mano come se fosse una bottiglia che toglieva il tappo. Tutti sono rimasti increduli. Vediamo come Jacob, quando tornavano in Israele da Haran, aveva il bestiame, c'è scritto Vayavoret Ma'avar Yabok, ha passato il fiume di Yabok. Cioè, quando sono arrivati davanti a un fiume e dovevano entrare in Terra Santa e non sapevano come superare il fiume, c'è scritto che Yaakov è andato lui dentro l'acqua e prendeva gli animali da una parte e li portava dall'altra parte. Vuol dire che Yaakov alzava gli animali pesanti, le mucche, i cavalli, il bestiame e tutto quanto, Yaakov li sollevava e li portava dall'altra parte. Vuol dire che Yaakov aveva una forza veramente fuori dalla norma. Vediamo che i figli di Yaakov, due figli di Yaakov, Levi e Shimon, alla pascia di questa settimana, loro vanno e sterminano una città intera. La città di Shechem, che aveva preso la loro sorella, Dinah, viene sterminata da due figli di Yaakov che avevano 13 anni. Come c'è scritto nel Pasuk, e arrivarono ogni uomo con la loro spada. dice Talmud, cosa vuol dire ogni uomo? Vuol dire che loro avevano appena compiuto 13 anni, da qua impariamo che uno che ha 13 anni diventa uomo. Incredibile, le visce mondi seguono la città, Yaakov ha una forza sovrumana, e cosa dice Yaakov? Ti prego, salvami, dai, salvo paura. Come mai Yaakov prega così tanto, è tanto preoccupato di incontrare Esav? Talmente lui era forte, talmente i suoi figli erano forti? Yaakov Avinu, in realtà, non sta pregando solo per se stesso. Lui vede con lo suo spirito divino, Ruach HaKodesh, che anche se lui ucciderà Esav, anche se lui annullerà Yaakov, la sua preoccupazione rimane non solo per se stesso, ma per i suoi figli in futuro. Lui vede che negli ultimi giorni, quando arriverà, quando sarà l'ultimo esilio, l'esilio di Edom, i suoi figli, Bene Israel, dovranno patire molte sofferenze dai discendenti di Esav. E chi come noi testimonia, abbiamo delle testimonianze vive di quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale, quello che hanno fatto questa Germania, i nazisti, i 6 milioni di ebrei che sono stati trucidati in maniera innocente, senza nessuna giustificazione, solo perché erano ebrei, ebbene, Jacopo Avinu dice, anche se io mi salverò da Esav, ma cosa succederà ai miei figli in futuro? E lui prega, salvami per favore, ma non solo salva me, i miei figli, i miei discendenti. E le preghiere di Jacopo alla fine sono sentite in cielo. E Baruch Hashem, questa macchina infernale, questa macchina di devastazione, di morte che avevano creato i nazisti, alla fine viene fermata Baruch Hashem, perché le preghiere di Yaakov vengono ascoltate. E sappiamo che molti di noi si chiedono perché viene questa macchina viene fermata così tardi, perché le preghiere di Yaakov non vengono ascoltate prima. E qui abbiamo tante domande, ci sono. Come mai è successo questo? Perché non è successo prima? Sono anche domande molto difficili da rispondere, quasi impossibili da rispondere. È vero che ci sono delle risposte, ci sono delle cose, ma adesso non è il momento. Quello che noi vogliamo capire è che Jacob non sta pregando solo per se stesso, prega per il futuro. Magari lui per se stesso era meno preoccupato, però lui prega per i suoi figli, che loro andranno in esilio, che loro saranno sotto il dominio di Esav, sotto i romani prima, l'inquisizione, le crociate, eccetera. Lui dice, ti prego, Hashem, salvami, salva i miei futuri figli, del mio fratello, da Esav. Ti prego. Vorrei qui raccontarvi delle storie che ho sentito in questi ultimi, in questo ultimo periodo sulla Seconda Guerra Mondiale. C'è una storia che ho sentito da un grande maestro rabbino, Shliach del Rebbe in Belgio. Io ero in Israele questo agosto e lui ha raccontato la seguente storia. C'era un ebreo ashkenazita, che lui andava ogni Shabbat al Tempio. Andava la mattina, andava la sera, andava il venerdì sera, era sempre al Tempio Shabbat, molto osservante, molto. Ogni volta che arrivavano le feste, arrivava Pesach, arrivava Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, non veniva al Tempio. E tutti gli chiedevano, ma non riusciamo a capire, come mai ti vediamo tutti i Shabbat dell'anno, arrivano i momenti clou, arrivano le feste importanti, arriva la Shana Kippur, non ti vediamo, arriva Pesach, Sukkot, Shavuot, sparisci. E lui mai diceva il perché. Ah, non voglio dirvelo, è una cosa personale. E così passano gli anni, passano gli anni, e non si capisce come mai questo ebreo osservante, praticante, e che frequenta seriamente, quando arriva alle feste sparisce. Un giorno, un bel giorno, tutti quanti seduti insieme, il rabbino dice a questo ebreo osservante, no, non è possibile che tu non vieni nei momenti più importanti, ci devi dire la verità, ci devi dire la causa, ci sarà una ragione. Questo è un ebreo sopravvissuto che trascinava dentro di sé qualcosa del suo passato, che non ha mai voluto rivelarlo, come tra l'altro quasi tutti gli ebrei sopravvissuti per decine di anni non hanno mai voluto raccontare quello che hanno visto, quello che hanno passato, perché era troppo scioccante pensare a quei momenti. Sappiamo che fino agli anni 80 quasi non c'erano testimonianze scritte, neanche verbali. Solo negli ultimi anni sono venute fuori i libri, le testimonianze, perché la gente per anni è rimasta scioccata e non ha potuto parlare di quello che ha visto e quello che ha subito. Ebbene, questo qui è uno di questi che per anni non vuole parlare, per anni non vuole frequentare. E un giorno, davanti a tanti amici che lo supplicano, ti prego, ma come mai, spiegaci, il rabbino che dice no, ci devi dire perché, forse troviamo la soluzione, non è possibile che non dividiamo la Shana Kippur. Allora, gli diceva, bene, vi racconto. Eravamo nei campi di concentramento, ci mettevano dentro le baracche, ci facevano dormire su dei pezzi di legno, che non possiamo neanche chiamarli dei letti, ci facevano dormire senza le coperte, non c'era riscaldamento, e in inverno quando fa freddo in Polonia e c'è la neve fuori, vi assicuro che senza le coperte è una tragedia dormire. Per riscaldarci ci mettevamo nel letto diverse persone attaccate una all'altro per creare un minimo di riscaldamento da un corpo all'altro, perché si gelava durante la notte e non si sapeva come dormire senza le coperte. In questa baracca che dove ci trovavamo nel campo di concentramento ad Auschwitz, racconta questo ebreo americano, c'era una persona anziana che era un Cohen e lui continuava a tenerci sul morale, andava da un letto all'altro, ci raccontava non preoccupatevi, non perdete la fede, è vero che è difficile sopportare un momento del genere, è difficile non perdere la fede in un momento così, però dobbiamo ricordare che è una prova, dobbiamo ricordarci che Hashem ci ha dato la Torah, abbiamo le mitzvot, e ogni volta che c'era una festa, questo Cohen, lui cercava di risvegliare, diceva oggi è Hanukkah, oggi è Purim, non dimenticatevi, e ogni volta cercava di fare in modo che quella festa venisse osservata dentro il campo di concentramento, dentro la baracca. E così quando stava per arrivare Pesach, allora il vecchio, il Cohen della baracca, che era il vecchio, che era quello saggio, quello di grande fede, quello che andava in giro sempre a risvegliare la fede tra tutti, diceva non dimenticatevi che tra 10 giorni è Pesach e dobbiamo leggere la Haggadah. Non dimenticatevi che tra 9 giorni è Pesach. Nel frattempo lui ha fatto tutto possibile per trovare delle mazzot. Mette da parte un po' di farina, prende un po' di acqua e fa tutto il possibile per cercare di realizzare 3 mazzot per la sera del Seder. Con grande fatica, scambiando, facendo, trafficando, riesce a realizzare questi 3 mazzot e tutti quanti faranno il Seder su queste 3 mazzot che lui con grande miracolo riesce a realizzare. Arriva della sera del Seder, ovviamente non hanno libri, non hanno niente, ma il vecchio lui sa l'Haggadah a memoria e inizia a raccontare l'Haggadah a memoria, all'Achmagna, questo è il pane dei poveri, tira fuori le mazzot che è riuscito a fare nel campo di concentramento. E poi dopo inizia a dire Manishtana, Lailaze, perché è diversa questa notte, non preoccupatevi anche se sembra diversa, noi siamo qua in esilio, noi questo è Esav, ci sono i figli di Esav, arriverà il momento in cui Jacob vince la sfida contro Esav, racconta la storia, tutto quanto. Tutti quanti, tutti quelli della baracca, che non erano pochi, sappiamo che ogni baracca stavano decine di persone, se non più di 100, tutti quanti erano lì vicino a lui, a ascoltare la Haggadah di Pesach, quelle mazzate intorno. A un certo punto, in mezzo alla Haggadah, iniziano a cantare dai dai eno, dai dai eno, dai dai eno, dai eno, dai eno. E così tutta la baracca, tutti i presenti iniziano a sentire la festa di Pesach, a ricordarsi in memoria del passato, quando erano seduti a casa loro durante la festa di Pesach con le mazzot, con i calici pieni di vino, e lì si trovava una baracca con qualche mazzà appena appena, figuriamoci il vino. Ebbene, tutti quanti iniziano a intonare insieme al vecchio, al Kohen della baracca, i canti della festa di Pesach, della Gadà, di Dai Dayenu. E proprio in quel momento, un poliziotto tedesco, nazista, in Machshemov Zichron, non lontano dalla baracca, sente dei rumori. Dice, ma che strano, quest'ora tarda, rumori in mezzo alla notte, si avvicina alla baracca e sente tutti che cantano insieme, festeggiano. Ed era vietato durante la notte cantare, stare svegli, dovevano dormire per poter lavorare bene il giorno. Apre la porta all'improvviso, con la chiave, entra dentro. Cos'è questa storia? Cosa sta succedendo qua? Tutti quanti spaventati spariscono. Chi ha organizzato questa festa? Allora nessuno apre bocca. Il nazista dice, se non mi dite chi è il fautore di questa festa, il ribelle che ha organizzato questo, tutti quanti verrete uccisi. Allora il Cohen si alza e dice, sono io il fautore della festa. Stasera è Pesach, noi mangiamo le azime e stavamo festeggiando la festa di Pesach. Dice il nazista, ebbene tu domani morirai perché tu sei andato contro le regole e sei colpevole di morte, domani ti uccideremo in pubblico davanti a tutti. L'indomani nel campo di concentramento si prepara una cerimonia pubblica, vengono chiamati tutti i presenti e dicono a tutti, guardate cosa succede ai traditori, ai ribelli, a quelli che non ascoltano e non eseguono le regole del Führer, del Terzo Reich. Adesso lui verrà ucciso, questo ebreo, in pubblico, così voi imparerete a comportarvi in maniera corretta. Chiedono all'ebreo prima di ucciderlo, ti permettiamo di esaudire l'ultimo tuo desiderio prima di morire. Già una cosa insolita che i nazisti chiedevano di esaudire l'ultimo desiderio. Ebbene, il Cohen dice sì, avrei un grande piacere, siccome io sono un Cohen, sono un sacerdote, e la Torah dice che un Cohen ha il potere e ha la forza di benedire il popolo, vorrei fare l'ultimo Birkat Kohanim e benedire il popolo prima di morire. Si alza in piedi e si gira verso il popolo con le mani alzate come Cohen devono fare, aprendo, separando le dita, tenendo le prime due dita insieme, le altre due, il mignolo e l'anulare insieme, poi l'indice con quello in mezzo e il pollice aperto, 2, 2, 1, e con le mani rivolte verso il popolo diceva, da bere, Hashem, Moshe, le morcote, varchu, e benessere, le morlani, e verrechi, Hashem, mishmerecha. Ma lo dice con una forza, con una cavana, con una voce toccante che penetrata nei cuori di tutti i presenti. E lui fa la benedizione di Birkat Kohanim fino all'ultima parola, fino alla parola di Shalom. Ve'asem lecha Shalom. Ve'samu et shemi al bnei Israel v'ani avarachem. Dopo questa richiesta, dopo aver accontentato e esaudito la sua ultima richiesta, il Kohen viene ucciso davanti a tutti perché lui ha voluto festeggiare la festa di Pesach, ha voluto ricordare la sera del Seder. Ebbene dice, questo ebreo praticante che osservava ogni Shabbat, dice, vi devo dire, io ero presente a quella Birkat Kohanim e da quella Birkat Kohanim che io ho sentito nel campo di concentramento, non ho mai sentito un'altra Birkat Kohanim. non ho mai avuto il coraggio di andare in una sinagoga a sentire il Birkunata e Birkat Kohanim. E sapete perché? Perché quella lì era talmente profonda, talmente mi ha toccato la mia anima, che io non ho mai voluto dimenticarla. E se io fossi andato al tempio un'altra volta, un altro giorno, io avrei rischiato di dimenticare, ma io non voglio mai dimenticare in vita mia quella Birkat Kohanim, di quell'ebreo che ci ha lasciato la Emunà, che veniva di notte a dirci: non disperatevi, vedrete che usciremo fuori, non dimentichiamoci che c'è un Padre Eterno che ci protegge. Quella Birkat Kohanim io non potevo mai dimenticare e non voglio mai dimenticarla, quel gusto in bocca. Conosco persone che bevono, dopo che hanno bevuto il caffè, non bevono niente perché non vogliono perdere il gusto del caffè. Dice, quel gusto, le Havdil, ovviamente, non c'entra. Io quel gusto, quel briccato talmente speciale, talmente toccante, io non posso dimenticarla. E io ho deciso, quando ero nel campo di concentramento, che non mi dimenticherò mai di questo uomo e non mi dimenticherò mai della sua Birkat Kohanim. Per questa ragione io non frequento le feste, perché io non posso dimenticare. E non voglio rischiare di dimenticare quella speciale Birkat Kohanim. Sappiamo che nel rito Ashkenazita, nello Shabbat, non c'è la Birkat Kohanim, c'è solo durante le feste. Per questa ragione questo ebreo, pur essendo osservante, lui durante le feste, durante la Shoshana Kippur, non andava al Tempio perché non voleva dimenticare il gusto di quella speciale Birkat Kohanim che aveva sentito di quell'ebreo che aveva sacrificato se stesso per mantenere la fede forte e solida negli ebrei dentro il campo di concentramento. Questa storia è un grande insegnamento etico, come ognuno di noi deve ricordarsi che non deve mai dimenticare il passato e non deve dimenticare quello che ha fatto Amalek e i discendenti di Amalek, questi nazisti. E così Jacob Avinu, quando lui prega, lui non prega per se stesso solo. Dice: ti prego, Hashem, salva i miei figli anche in futuro. Salvali da questi nemici, da questi oppressori. Un'altra storia ho sentito, come vi dicevo, che sono stato a New York per il Kinnus HaShlofim 2 settimane fa, e lì ho sentito, si parlava anche di Shoah, della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, lì si è raccontato, qualcuno ha citato un libro nella quale sono riportate tante storie incredibili che molte persone non conoscono. E questo uno dei rabbini, in una delle conferenze, uno ha citato una delle storie di questo libro, nella quale raccontava che una yeshiva, un centro di studio, era stata presa dai nazisti e tutti i ragazzi della Yeshiva, ragazzi giovani, ragazzi di 18-20 anni, erano stati portati nel campo di concentramento a Treblinka. E questi ragazzi giovani erano stati portati nelle camere a gas per essere uccisi perché in quel momento i tedeschi non avevano bisogno di manodopera. Si parla del verso gli ultimi anni, siamo già nel 44, sappiamo che i nazisti uccidevano i bambini, le donne e gli anziani e tenevano i giovani, ma questi erano giovani ma non molto, diciamo, non avevano fin troppo manodopera. Ebbene, questi arrivati nel campo di concentramento vengono portati nelle camere a gas, ma loro sapevano benissimo cos'erano quelle camere a gas. E così i nazisti gli ordinano di spogliarsi, di togliersi i vestiti, così non devono neanche faticare di spogliarli e così non devono sprecare quei vestiti che avevano addosso. Allora, questi ragazzi giovani, questi ragazzi della Yeshiva che sapevano che stavano per morire, sapevano di non fare una doccia, ma sapevano cosa stava per succedergli, però sapevano anche che quella sera lì era la sera di Simchat Torah. E sappiamo che Simchat Torah è il giorno più allegro dell'anno, il giorno in cui bisogna gioire, festeggiare e ballare. Allora i ragazzi hanno detto: Hashem ci ha ordinato nella Torah che dobbiamo ballare e dobbiamo festeggiare. Cosa facciamo? Siamo qui in una camera a gas e stiamo per morire, ma siamo Simchat Torah? Cosa facciamo? Chi ha più forza, Hashem o questi maledetti nazisti? Chi ci dominerà? Sicuramente Hashem è superiore. i precetti di Hashem sono superiori. Hashem ci ha ordinato di ballare e cantare, noi adesso canteremo, balleremo, festeggeremo Sefer Torah, come se fossimo al Tempio con la Sefer Torah in mano. E così si mettono in cerchio, come fanno i Hasidim, e si mettono a cantare, a ballare. Vetar li benu le'avdecha be'emem. Vetar li benu. E così cantano e ballano. I nazisti sentono da fuori che questi cantano. Arrivano, aprono la porta. Cosa fate? E i bachurim vedono i nazisti, continuano a cantare ancora più forte. Vetar li benu. I nazisti si arrabbiano. Urlano, fermatevi, vi uccideremo tutti, ma non vi uccideremo più una morte normale. Il comandante arriva e dice, voi soffrirete tantissimo, voi vi pentirete di aver fatto questo oltraggio, voi vi ricorderete bene bene chi siamo noi, vi faremo morire la morte più sofferente. E così vi tira via dalla camera a gas, dice, per voi morire in una camera a gas è un lusso. Li tirano via dalla camera a gas, li portano in un'altra stanza, li chiudono una cella e gli dicono adesso vedrete cosa vuol dire soffrire. E il comandante dice lasciateli in questa cella per un po' di giorni senza mangiare e bere, poi li sistemerò io. Ebbene, vengono portati fuori questi ragazzi, vengono messi nella cella. L'indomani il comandante ha un giorno di riposo, non si trova. E cosa succede? Arriva un ordine da Berlino che c'è bisogno di urgentissima manodopera per fare dei lavori e si cerca ragazzi giovani. In giro per il campo di concentramento vengono trovati questi ragazzi. Allora il messaggero dice, cosa fanno con questi ragazzi? Ma sono stati qua chiusi. Bene, abbiamo bisogno di manodopera, prendiamoli subito. E così vengono presi questi ragazzi da altre persone, vengono portati in Germania e poi dopo questi qui si salvano dalla morte. Quando ritorna il comandante si rende conto che sono stati presi via, ormai non poteva più fare niente. Si racconta che gran parte di questi ragazzi che erano entrati nella camera a gas e hanno festeggiato il Simchat Torah sono sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale e sono rimasti vivi grazie al fatto che loro hanno ballato nella camera a gas il giorno del Simchat Torah. Certo c'erano molti ebrei osservanti che purtroppo non ce l'hanno fatta, però ci sono tantissime storie di tante persone che incredibilmente per miracolo sono salvate e guarda caso proprio questi che hanno ballato nella camera a gas Hashem li ha risparmiati. Questo ci insegna che uno non deve mai disperarsi, questo ci insegna che uno non deve mai dire ah sto male, perché questo, perché quello. Come faccio a essere felice? Come faccio a essere gioioso? La Torah mi dice di essere gioioso? Perché questo? Perché quello? Quelli, se uno nella camera a gas, a un passo dalla morte, riesce a trovare la forza di essere felice e di essere sameach, come dice la Torah, figuriamoci noi, dobbiamo essere gioire ogni momento della nostra vita e non dovremo mai, per nessuna ragione, giustificare qualsiasi sentimento di non felicità. Ebbene, cari amici, Giacobbe e Esav simboleggiano questi momenti, rappresentano questi momenti. Giacobbe e Esav, dall'inizio alla fine, come vedremo tra poco, loro non vivono solamente questo incontro al presente, ma è una cosa al futuro. È scritto in mezzo alla Parashah che a un certo punto Giacobbe si trova da solo, e viene a sfidarlo niente meno che l'angelo di Esav. Ma come mai Jacob si trova da solo? Sappiamo che Jacob era sempre accompagnato. C'erano gli angeli che lo accompagnavano quando lui esce fuori da Israele. Quando lui ritorna in Terra Santa vengono gli angeli, come è scritto alla fine della parasha di Vayetze, la parasha scorsa, c'è scritto che lui, arrivano gli angeli per accoglierlo. Come mai se Jacob era sempre circondato di angeli e di messaggeri, all'improvviso si trova da solo ad affrontare l'angelo di Esav? Ebbene, questa sfida e questa lotta che c'è tra Jacob e l'angelo di Esav non è una lotta solamente riferita a quell'epoca, è una lotta che si riferisce al futuro. La Torah ci dice, sappiate che arriverà un giorno che Esav verrà a sfidarvi, a combattervi, e lì sarete da soli. Bene, Israele si troveranno sotto il dominio degli altri popoli e saranno da soli. Nessun popolo verrà in aiuto a Israele. Proprio come è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Tutti in silenzio, tutti ignoravano gli eccidi che facevano i tedeschi. Tutti chiudevano gli occhi. Solo gli ebrei che vivevano in America o negli altri paesi hanno provato a fare pressioni, però il mondo è rimasto cieco, in silenzio, a guardare quel che una macchina infernale stava facendo contro qualsiasi limite, qualsiasi logica, qualsiasi legge di umanità, e tutti a guardare. Ci dice la Torah, attenzione, Jacob, un giorno tu dovrai combattere contro Esav e tu sarai da solo, anche se gli angeli ti accompagnano sempre, però non illuderti. Quando tu ti troverai davanti a Esav, nessuno sarà vicino a te, tutti ti faranno finta di non conoscerti e dovrai tu affrontarlo da solo. Dice la Torah che Jacob rimane da solo e lui combatte e combatte contro l'angelo di Esav tutta la notte. Sapete cosa rappresenta la notte? Rappresenta l'esilio. Cosa rappresenta l'alba? Rappresenta la redenzione, la luce. La luce rappresenta la redenzione, quando c'è la luce nel mondo. Il buio, la notte, rappresenta l'esilio. Ebbene, dice il verso che la lotta tra Jacob ed Esav dura tutta la notte. Vayavek ishimokola laila, tutta la notte, ovvero durante tutto l'esilio, Jacob dovrà combattere contro Esav. Durante tutto il periodo dell'esilio, Jacob dovrà subire la lotta contro Esav e non dovrà mai illudersi che i giochi sono finiti. Perché fino a che sia in esilio, ancora c'è lotta, ancora c'è odio, e ancora c'è rischio, e ancora bisogna subire le pene di Esav. Ma c'è scritto nel passo, quando arriva la mattina, allora l'angelo di Esav se ne deve andare via. E in quel momento Giacobbe ha vinto la lotta, perché quando arriva la redenzione, è finito, i giochi sono finiti, rien ne va più. E in quel momento l'angelo di Esav si rende conto che lui ha perso la guerra, cosa fa? In quel momento lui colpisce l'anca di Jacob e lo ferisce severamente, però lo ferisce e basta, lo riesce solo a colpire. E così ogni volta che l'angelo di Esav cerca di combattere, cerca di distruggere, cerca di far cadere, cerca di annientare Jacob, ma non ce la fa. Ma quando sta per finire la notte, quando sta per arrivare l'alba, quando sta per arrivare la redenzione, si accorge l'angelo di Esav che lui ha perso la guerra, sta per perdere la battaglia, anzi la guerra, cosa fa? Lui dà il colpo finale. Dice, io ho perso, però non te la do vinta così facilmente. Ti do questo colpo, così almeno anche tu soffrirai. E noi abbiamo visto con i nostri occhi cosa è successo nel secolo scorso, il colpo finale che ci ha dato Esav, che non era un colpo per niente facile, però alla fine Bene Israel sono riusciti a recuperare. Ebbene, tutto questo fatto che Bene Israel sono riusciti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ad andare a vivere in Terra Santa, ad avere una propria patria, uno Stato. Il fatto che Bene Israel sono riusciti a subire il colpo e a superare il colpo, questo è tutto grazie alla storia che Jacob, quando lotta durante il buio, durante l'esilio, contro l'angelo di Esav, lui subisce il colpo, però alla fine Jacob guarisce dal colpo, lo supera, e riesce a far fronte a continuare la sua vita, la sua missione. E così anche Esav, quando lui sta per essere annientato, annullato, a perdere la guerra, dice, come posso? Almeno do colpo finale, e ci prova a farci del male, però in realtà più di tanto non riesce a fare. Così noi impariamo da questa sfida che c'è tra Jacob e Esav, impariamo che cosa? Noi impariamo il valore di Bene Israel, il valore di come, che anche quando Esav ci prova a farci del male, e ci fa del male perché ci colpisce, ma comunque è solo un colpo pesante, ma un colpo che passa, perché infatti proprio dopo la seconda guerra mondiale, Bene Israel, il popolo di Israele riesce a continuare la sua missione, andare a Terra Santa e riprendere in mano la terra dei nostri padri. E questo sarà, speriamo, che presto porterà alla futura, alla completa redenzione, quando gli ebrei continueranno e costruiranno il santuario nella Terra Santa. Amen. Per cui noi impariamo che tutto quello che succede tra Giacobbe e Esav è un simbolismo che è legato alla terza, all'ultimo esilio. Tutte le pene di Jacob corrispondono alle pene che soffriranno i figli di Jacob nell'ultimo esilio. L'ultimo patriarca corrisponde all'ultimo esilio, come spiegheremo ancora tra poco. Ricollegandoci a quello che avevamo spiegato a partire dalla parasha di Lech Lecha, che nella parasha di Lech Lecha si parlava della nascita del popolo ebraico, della storia di Israele, e del primo ebreo della storia, che è Abraham, e la prima donna della storia ebraica di Israele, che è Sara. Nella parasha seguente si parla della nascita di Yitzhak. Dopo Lech Lecha abbiamo la parasha di Vayera, dove nasce il primo ebreo. Yitzhak, figlio di Abraham e Sara, è il primo ebreo a nascere ebreo. Abraham è il primo ebreo della storia, ma non nasce ebreo. Il primo ebreo a nascere ebreo è Yitzhak. Nella parasha di di Chai e Sara, abbiamo il primo matrimonio ebraico, come abbiamo già spiegato in passato. Poi dalla parasha di Chai e Sara abbiamo la parasha di Toldot. Nella parasha di Toldot troviamo come particolarità il primo caso di antisemitismo, forse. Il primo, quando Yitzhak diventa molto ricco e Avimelech diventa molto geloso della sua ricchezza, va da Yitzhak e gli dice: tu devi andare via perché tu sei arricchito sulle nostre spalle, allora tu non puoi vivere più con noi. Viene scacciato via per antisemitismo, primo caso che un ebreo viene, diciamo, depredato dai suoi beni per gelosia. Nella parasha di Vayetzé potremmo dire che è il primo ebreo che va in esilio, perché Yitzhak vengono presi via i suoi beni per gelosia, ed è il primo caso di antisemitismo, di gelosia. Ma Jacob Avino è il primo ebreo che esce fuori dalla terra di Israele, perché viene scacciato via, perché deve scappare dalla terra santa, perché suo fratello lo vuole uccidere. Potremmo dire che la parasha di Vayetzé ci parla dell'inizio del primo ebreo che va in esilio. La parasha di Vayishlach simboleggerebbe il primo incontro che ha l'ebreo con il suo nemico. Cioè, la parasha di Vayishlach viene letta ogni volta che una persona ha un problema con le autorità, quando c'erano delle grandi, in Russia, delle grandi i comitati rabbinici che dovevano, delle delegazioni che dovevano andare al governo, alle autorità russe dell'epoca per annullare dei decreti che erano stati fatti contro gli ebrei, contro l'osservanza della Torah. Ebbene, ogni volta che andavano alle autorità, i maestri studiavano la parasha di Vayishlach, che narra, racconta di come Yaakov incontra Esav e come riesce a persuaderlo e annullare questo odio che lui ha verso di lui. Allora, la parasha di Vayishlach rappresenta il primo incontro che c'è tra Yaakov e il suo nemico Esav, ovvero tra i figli di Yaakov e i figli di Esav in futuro. La parasha di Vayishlach è l'incontro di Yaakov con i suoi nemici e di come riesce a vincere i suoi nemici. Inoltre, la parasha di Vayishlach potrebbe simboleggiare la redenzione, Perché mentre la Parsha di Vayetzé, il primo ebreo che va in esilio, scappando via in esilio, perché Avraham Avinu va in esilio, va in Egitto, ma non perché lui viene scacciato, ma perché c'è la carestia, allora lui va via per forza maggiore, non perché viene scacciato via. Mentre Jacob Avinu non va perché non c'è da mangiare in Israele, ma perché lui ha paura di essere ucciso e scappa via, viene scacciato via dalla Terra Santa. La Parsha di Vayishlach potremmo dire che rappresenta la prima la redenzione, la prima Parsha dove c'è la redenzione, dove l'ebreo che è andato in esilio torna in Terra Santa, torna nella sua patria. Potrebbe simboleggiare sia l'incontro positivo che c'è tra Jacob, tra Israele e i suoi nemici, e questo incontro è positivo, che Israele riesce a vincere la sfida contro i suoi nemici e di conseguenza ad avere, arrivare in redenzione e tornare in Terra Santa. Dopo la sfida e dopo la lotta tra Jacob e l'angelo di Esav, abbiamo detto che Jacob viene colpito all'anca e dice il Pasuk: per questa ragione bene Israele non mangeranno dal nervo sciatico fino ad oggi. In ebraico è scritto Alken lo yuchlu bene Israel et gidal Hashem ad hayom hazeh. In italiano, per questa ragione i bene Israel non mangeranno dal gidal Hashem fino a questo giorno. Secondo quello che abbiamo spiegato prima, che la lotta tra Jacob e Sav rappresenta la lotta dell'esilio, in particolare rappresenta la lotta dell'ultimo esilio, e rappresenta la sofferenza che Jacob dovrà subire durante tutto questo esilio dall'angelo di Esav, ovvero dai discendenti di Esav, Esav, Edom, Amalek. E alla fine Jacob ce l'ha lui vinta su Esav, annulla Esav. Però l'angelo di Esav sa che ha perso la guerra, dice: io ho perso la guerra, ma almeno io ti farò ricordare chi sono io, non te la faccio passare vinta facilmente. E lui lo colpisce. Alla fine l'angelo di Esav riesce a farci del male, riesce a distruggere il secondo Beit HaMikdash, e per questa ragione noi abbiamo dei digiuni. I nostri digiuni sono tutti legati principalmente all'esilio, alla distruzione del santuario e al lutto che noi non abbiamo al Beit HaMikdash. Ebbene, se voi leggete questo verso che vi ho citato io adesso, è scritto subito dopo la lotta tra l'angelo di Esav e Jacob. E il Pasuk dice: per questo non mangeranno i bene Israel et gidal Hashem fino ad oggi. Se noi prendiamo la parola gidal Hashem, noi troveremo tutti i digiuni dell'anno sono nascosti in queste parole. Gid si scrive Gimel, che il valore numerico di Gimel è 3. Poi si scrive con la Yud e il suo valore numerico è 10. Poi si scrive con la Dalet, che il suo valore numerico è 4. Allora, vediamo un attimo di capire queste. Per questa ragione, per via della lotta tra Jacob e Esav, per via del colpo che l'angelo di Esav riesce a fare contro Jacob, prima di sorgere il santuario, poi a creare tutti i pogrom, gli eccidi che ha fatto fino all'ultimo della seconda guerra mondiale, ebbene, dice la Torah, per questa ragione bene Israele devono digiunare, devono ricordare quello che ci ha fatto Esav, e dovranno digiunare in alcuni giorni dell'anno per ricordare l'esilio. In quali giorni noi digiuniamo dell'anno? Andiamo in ordine cronologico. Partiamo da Rosh Hashanah. Il primo digiuno qual è? È il 3 di Tishrei, che è Tzom Gedalia, che è legato alla morte del grande generale Gedalia. Ebbene, Gimel, il valore numerico di Gimel, Gid, è 3, 3 di Tishrei. Per questa ragione non mangeranno bene Israel, al Ken, per via di questa guerra, di questa battaglia, di questo dolore causato dall'angelo di Esav, non mangeranno bene Israel quando? Nel Gid, nel Gimel, 3 di Tishrei. Poi Yud, il 10 di Tishrei e anche il 10 di Tevet. Tra poco, tra un mese circa, avremo il digiuno di Asara Betevet, il 10 di Tevet. Per cui c'è il numero 3 che rappresenta il 3 di Tishrei, poi il 10, sia il 10 di Tishrei sia il 10 di Tevet. Poi abbiamo il valore numerico. Se noi prendiamo le prime due parole, abbiamo 13. Le prime due lettere, 3 e 10 insieme, fanno 13, che il digiuno di Esther è 13 di Adar, che è il digiuno legato all'esilio di Persia, ma è sempre legato all'esilio. Se prendiamo le seconde lettere, la seconda e la terza lettera, le ultime due lettere, abbiamo 14. 10 e 4 fa 14, che è il digiuno dei primogeniti. 14 di Nissan, i primogeniti digiunano, che è legato a un altro esilio, ma sempre a un esilio. Il 14 legato all'esilio dell'Egitto. Se noi prendiamo la parola Gid, tutte le tre lettere insieme fa 17, che sappiamo che il 17 rappresenta il 17 di Tammuz. Così abbiamo coperto tutti i digiuni al di fuori di uno, il 9 di Av. Il 9 di Av è scritto nella parola Et. Et si scrive con una Aleph e con una Taf. Ebbene, Aleph e Taf esattamente è l'acronimo di Tisha di Av. Il 9 di Av si scrive Taf e Aleph. Tisha di Av. Per cui Bnei Israel non mangeranno in determinati giorni dell'anno per ricordare il digiuno, i digiuni causati dall'angelo di Esav, dalla lotta che Esav ci fa durante l'esilio. In quali giorni non mangeranno? Nei giorni Et, Tisha B'Av e Gid. Il 3 di Tishrei, il 10 di Tevet, il 13 di Adar, il 14 di Nisan e il 17 di Tammuz. Tutti i giorni dell'anno. Allora, Hanashe vuol dire il nervo sciatico, Hanashe. Ma le lettere Hanashe, se noi le anagriamo in un ordine diverso, che sono la lettera Hei, Nun, Shin, Hei, cambiamo l'ordine, otteniamo la parola, sappiamo che le lettere ebraiche possono essere cambiate, perché sono, le lettere sono un'energia che può essere cambiata, otteniamo la parola Ha-Shana. Sempre Hei, Shin, Nun, Hei, le stesse lettere identiche ma con un ordine diverso. Hashanah vuol dire in ebraico anno. Gli ebrei non mangeranno nei seguenti giorni per ricordare la sfida contro Esav, la lotta dell'angelo di Esav che ci ha fatto male durante la notte e durante l'esilio, nei giorni Et Gid, tutti i digiuni che abbiamo detto prima, Tisha B'Av, 17 Tammuz, eccetera, Hanashe Hashanah di ogni anno, ovvero tutti questi giorni di ogni anno noi ricorderemo questa sfida, questa lotta di Yaakov contro l'angelo di Esav, questo dolore che ha dovuto subire Yaakov, dolore che subiranno i figli di Yaakov, ad Yomazeh, fino a questo giorno. Cosa vuol dire fino a questo giorno? Conclude il Pasuk, ovvero fino a questo giorno, fino al giorno in cui non sarà arrivata la redenzione completa e totale, noi continueremo a digiunare, a ricordare le sofferenze e i dolori che hanno patito i nostri padri, che noi abbiamo subito a causa della lotta dell'angelo di Esav, a causa del male che Esav ci ha causato durante l'esilio e la distruzione del santuario. Ebbene, questo verso si collega appunto al fatto che Bnei Israel soffrono durante l'esilio e devono digiunare durante l'esilio per ricordare le sofferenze della lotta che sono simboleggiate nella lotta tra Yaakov e Esav. Sempre legato a questo argomento, potremmo espandere questo argomento abbastanza, vi porto ancora un ultimo approfondimento dove vediamo il legame intrinseco tra i giorni attuali e l'esilio in cui noi ci troviamo, l'ultimo esilio con l'ultimo patriarca Yaakov Avinu. Vediamo che Yaakov, quando lui deve sfidare il suo fratello Esav, deve incontrare il suo fratello Esav, manda tanti regali, manda tanti doni, gli dice: io sono tuo fratello Yaakov che ti vuole bene, ti prego, facciamo la pace. E sappiamo, come dice la Torah, che una persona deve sempre trovare la strada pacifica, E prima Yaakov prega, poi si prepara per la guerra perché non deve essere un cretino e farsi travolgere dal nemico, però le armi le tiene nascoste. Da gran parte del suo patrimonio, però dice, è meglio rinunciare ai beni materiali ma evitare la guerra. Ebbene, Jacob c'è scritto che lui ha dovuto molto soffrire il dono che ha dato a suo fratello Esau, perché era un dono enorme che aveva faticato tanti anni. Ma se Jacob era tra i patriarchi quello più amato, quello più completo, che non aveva figli che erano deviati, che sono usciti fuori, perché Hashem non l'ha salvato Jacob in maniera miracolosa da Esav, così come ha fatto quando Avramo Avinu è andato in Egitto e sarà stata presa dal faraone? Allora Hashem è andato nel sogno al faraone e ha detto attenzione, guai a te, tu, eccetera, eccetera. La stessa cosa succede con Abimelech, la stessa cosa succede con Yitzhak. La stessa cosa succede anche con Jacob Avinu quando viene Lavan e viene nel sogno Hashem a Lavan e dice guarda attenzione, se tu tocchi tu a Jacob io ti faccio del male. Ebbene, Jacob viene salvato da Lavan, Avram e Yitzhak vengono salvati da Hashem in maniera miracolosa, ma quando Jacob deve affrontare Esav, all'improvviso Hashem lo lascia andare alla deriva, lo lascia andare per conto suo, ad affrontarlo. Hashem non viene nel sogno da Esav e gli dice guarda io ti devo, guai a te se tu gli fai del male. La parasha scorsa Hashem viene da Lavan, guarda che se tu fai del male a tuo genero, a Jacob, guai a te. Lavan dice a Jacob guarda io potrei farti del male, non gli faccio niente, perché qua, perché là, perché è venuto Hashem nel sogno. Ma come mai quando c'è Esav in mezzo Hashem lo lascia andare, lo lascia a fare quello che fa, il suo angelo va a sfidare e lottare contro Jacob e Hashem non viene a bloccare l'angelo, Hashem non viene a bloccare Esav lui. Lo sapete perché tutto questo? Perché Jacob ci dice, cioè Hashem ci dice nella Torah, Jacob corrisponde all'ultimo esilio, l'ultimo patriarca e l'ultimo esilio. L'ultimo esilio è quello più sofferto. Per cui, vi devo dire la verità, Hashem ci dice, io potrei venire in maniera miracolosa a salvarvi da Esav, dall'angelo di Esav, dalla lotta contro Esav, tutto questo è possibile. Ma questo non corrisponde alla realtà dei fatti, perché voi in futuro dovrete soffrire da Esav e dovrete subire in un certo modo le pene di Esav. Allora Hashem lascia Jacob da solo, lo lascia combattere contro, lottare contro l'angelo di Esav, lo lascia mandare dei doni. E sappiamo che Hashem, lui non lascia, se un grande tzaddik come Jacob debba perdere tanti dei suoi beni, che ha faticato moltissimo, a un malvagio come Esav. Hashem poteva salvare tutti questi beni, non perdi. C'è scritto che la Torah ha pietà dei beni di Israele, cioè Hashem non vuole mai che noi sprechiamo i nostri beni, che non li sparpagliamo, che non li perdiamo. Anche nelle mitzvot c'è scritto questo concetto qua, che Hashem sempre cerca di proteggerci. In questo caso invece Hashem lascia Jacob perdere tanti dei suoi beni, perché viene a insegnarci la Torah, Hashem ci viene a dire guardate, l'esilio è lungo, l'esilio è sofferente, quando voi sarete in esilio dovete ricordarvi che l'unico modo come vincere Esav è di pagarlo, di dargli dei soldi, l'unica lingua che lui capisce che puoi persuaderlo a cambiarsi, c'è un decreto contro di voi, non risparmiate soldi, date regali. E tutto quello che fa Jacob è anche un simbolo per il futuro, anche se Jacob poteva sfidare Esav, lui prega, prega per i suoi figli futuri. Jacob poteva combattere, lui dice no, non voglio combattere, preferisco la pace. Ci insegna ai suoi figli, ricordatevi, i soldi vanno e vengono, ma le vite sono in pericolo, le vite non hanno prezzo. Se potete pagare, provate, perché questo ci può salvare, vi potrà, come io vi salvo da Esav col dono che ho fatto, anche voi potete salvarvi col dono che farete. Per cui ricordatevi sempre il valore di dare dei doni, il valore di corrompere Esav, e per questa ragione Jacob dà questi doni per dare un messaggio alle generazioni future. Hashem non ostacola e non salva miracolosamente Jacob dal dare i doni, dal perdere tutti quei soldi, come aveva fatto prima con Lavan, che è venuto nel sogno, come da Avimelech, come da Parò, per insegnare una cosa importante. Per insegnarci che le future generazioni saranno sofferte e non è che potremo sempre contare e dire Hashem, salvaci te. Anche Jacob prega, anche noi dobbiamo pregare, però Jacob anche agisce. Aiutati che Dio ti aiuta, fai qualcosa, dai un regalo, muoviti. Non confidare solamente nella salvezza di Hashem senza fare niente. E questo lo impariamo da Jacob Avinu. Per questo Hashem non lo salva in maniera miracolosa, perché non è che sempre, tutte le volte che Bnei Israel saranno nei problemi, possono pretendere che Hashem miracolo. Gli ebrei devono agire, devono fare il loro massimo, devono fare dei regali, poi Hashem andrà la bracha nascosta nell'atteggiamento, nei regali che hanno fatto Bnei Israel. Ovvero quando Bnei Israel si troveranno in disagio, dovranno sempre pregare, dovranno sempre cercare anche la mano forte, combattere se c'è bisogno, ma dovranno anche ricordare una cosa, che senza fare un regalo, senza fare un'azione positiva, c'è il rischio che la bracha di Hashem non arrivi, per cui bisogna agire anche in maniera naturale, facendo un dono, e dentro questo dono, tramite questo dono, potrà arrivare la bracha di Hashem, la salvezza, come Hashem ha fatto nei confronti di Esav, che Esav voleva uccidere Yaakov, ma quando ha visto tutti questi doni, ha visto tutti questi inchini, tutte queste cose, ha detto, ah, mi sono commosso, mamma mia, e non vuole più uccidere Yaakov. La stessa cosa per Israel, quando loro faranno il loro meglio, il loro sforzo, Hashem farà in modo che Esav e i figli di Esav verranno annullati e non avranno più voglia, non desiderano più fare del male a Yaakov, ai figli di Yaakov, grazie al fatto che Hashem ci salverà quando noi agiremo, quando noi faremo il nostro massimo, sia a livello di preghiera, sia a livello di guerra, ma anche sia a livello una strada pacifica, facendo dei regali e corrompendo Esav. Un'altra spiegazione che potrebbe essere data sul fatto che Jacob rimane da solo, che è anche un'altra spiegazione che ci dà molto conforto e felicità, è la seguente. Da una parte sappiamo che Jacob rimane da solo, Benestrel durante la Seconda Guerra Mondiale sono rimasti soli, e non bisogna mai illudersi che l'America ci salva, che quello ci salva, che quell'altro ci salva. Se l'America è entrata in guerra, solamente è entrata per interessi personali del proprio paese, non certo solo per salvare gli ebrei. E così Benessa dovrà sapere che nel mondo sono soli, abbiamo solo Hashem da confidare, il nostro Padre Eterno in Cielo, che Lui è il vero Padre che ci può salvare e nessun altro. Ma un'altra cosa che sempre nasconde un insegnamento molto importante, un'altra spiegazione che si può dare è la seguente. Hashem vuole dare un esempio alle future generazioni, come dicevamo prima, che tutti questi eventi sono degli esempi e degli insegnamenti per le future generazioni, in particolare per l'esilio in cui noi ci troviamo adesso, che siamo proprio vicini, vicini alla redenzione futura, ormai imminente. Allora noi tutti questi insegnamenti ci vengono anche a dare dei messaggi di conforto e ci vengono a dire, guardate Jacob, rimane da solo. Gli angeli lo desertano, rimane da solo a lottare tutta la notte e ce la fa. E questo viene a insegnarci che cosa? Che anche per Israele, durante l'esilio, durante le lotte contro Esav e le dure oppressioni e eccidi causati da Esav e figli di Esav, Jacob rimane da solo. Nell'America, nel Canada, nel Papa, nessuno viene a salvare Bnei Israel, nell'intanto meno l'Inghilterra. E Jacob, pur rimanendo da solo, alla fine riesce a vincere la guerra contro l'angelo di Esav. Sappiate, dice il Midrash, che la guerra tra Jacob e l'angelo di Esav è una guerra molto importante. Perché le guerre che si fanno qua giù in basso sono solo le conseguenze delle guerre che vengono fatte in cielo. Quando due popoli si combattono fra di loro, gli angeli dei due popoli combattono fra di loro, ovvero ogni popolo è rappresentato da un altro angelo. E quando i due popoli combattono giù, gli angeli dei due popoli combattono su, e chi vince su, vincerà anche giù. La guerra in basso non è altro che la conseguenza e il riflesso della guerra spirituale in cielo tra gli angeli. Jacob doveva affrontare Esav e doveva combattere contro Esav. purché Yaakov possa vincere la guerra materiale, terrena, contro Esav, deve annullare prima di tutto l'angelo e la guerra spirituale contro l'angelo di Esav. Quando Yaakov ha vinto spiritualmente Esav, automaticamente l'ha vinto anche fisicamente, materialmente. E questo vale anche per Bene Israel. Bene Israel devono sapere che non possono contare su nessuno, sullo suo Hashem. E Bene Israel devono sapere che pur essendo da soli, alla fine, così come Jacob ha vinto la guerra e ha annientato il nemico, così anche Bene Israel durante l'esilio, con tutte le sofferenze e tutti i dolori che abbiamo patito, alla fine la guerra l'abbiamo vinta. Alla fine il nostro nemico viene annullato. Perché noi abbiamo un padre in cielo che ci protegge. Noi non abbiamo le armi nucleari che ci proteggono, noi abbiamo molto più potenti le armi nucleari. Abbiamo Hashem che vale tutte le bombe atomiche, tutte le bombe nucleari del mondo ancora più forte. E quando noi contiamo e ci affidiamo alla sua protezione, nessuno al mondo può farci del male. Voglio concludere con un famoso detto che Rebbe ripeteva sempre. Noi sappiamo che prima dell'evento messianico ci sarà una guerra molto pesante, molto sofferente, molto dolorosa per Israele, che si chiama Gog u Magog nei profeti. Troviamo nei profeti questa famosa guerra. Il Rebbe diceva sempre che dalla seconda guerra mondiale nessuna grande guerra e nessun grande dolore mai più gli ebrei dovranno patire fino alla redenzione messianica, fino all'arrivo del Mashiach. Il Rebbe diceva sempre che la seconda guerra mondiale era proprio quella, la guerra di Gog u Magog, citata nei profeti. E il Rebbe portava diversi maestri che confermavano questa teoria, che anche loro dicevano che il Gog u Magog, scritto nei profeti, era la seconda guerra mondiale. Oggigiorno ci sono alcuni maestri cabalisti che dicono che arriverà una guerra, sofferenza, dolore. Tutte queste versioni, tutte queste cose che si sentono non sono conformi con grandi maestri, in particolare con chi diceva Rebbe. Bisogna avere un approccio positivo e bisogna sapere che le grandi guerre, Gog u Magog è già stato superato, ormai prima della redenzione messianica, da quale redenzione non dovremo più passare grandi, subire dei dolori da Esav. Il colpo all'anca l'abbiamo già subito. Secondo Bet HaMikdash è stato già distrutto, gli eccidi sono già stati fatti, l'ultimo eccidio era l'ultimo che doveva succedere e ormai ci aspetta solamente la futura redenzione, che noi ci auguriamo presto di vedere nei nostri giorni. Questa era bellissima, era dorata, d'oro, dove non ci sarà più gelosia, non ci sarà più invidia tra gli uomini, regnerà l'amore, la parola di Hashem sarà diffusa nel mondo come il mare è diffuso nella terra, così anche il mondo sarà diffuso dalla parola di Hashem, Kamaim Layam Echasim, come il mare copre la terra. Speriamo di vedere questa era, come Rebbe ci ha promesso, che arriverà presto, imminente, nei nostri giorni, in Merabi, amen.